Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, i raid aerei israeliani spingono i civili verso il confine con l'Egitto. Intensi combattimenti in corso in numerose località sotto assedio. Le agenzie umanitarie affermano che non ci sono più parole per descrivere il dramma umanitario della popolazione. La Cina chiede agli Stati Uniti di dare la massima priorità al cessate il fuoco. La pop star americana Taylor Swift, persona dell'anno secondo il Time. In questo particolare momento abbiamo scelto la gioia. Qualcuno nel 2023 ha portato la luce nel mondo. Gran Bretagna, Boris Johnson di fronte alla commissione d'inchiesta indipendente sulla pandemia. L'ex premier ha ammesso di aver sottovalutato l'emergenza nonostante le scene terribili dall'Italia. Diario americano, dibattito TV questa sera tra gli avversari repubblicani di Donald Trump in vista delle primarie. Il punto di Esteri. Nuovi guai per Facebook. In Spagna i principali quotidiani hanno denunciato Meta per concorrenza sleale e violazione sistematica della legge sulla privacy. Romanzo a fumetti, racconto Palestina, il graphic novel di Mohamed Sabane. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito i titoli e Taylor Swift, la persona dell'anno di Time, lo ha annunciato il magazine americano, ha battuto Putin, Xi Jinping e Barbie. Taylor Swift, la prima rappresentante del mondo delle arti e dello spettacolo ad essere prescelta in quasi un secolo. Scegliere la persona dell'anno, qualcuno che rappresenti gli 8 miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo, ha detto il direttore di Time, Sam Jacobs. E poi ancora, ha dato valore ai sogni, ai sentimenti e alle esperienze delle persone comuni, soprattutto donne che si sentono trascurate e sottovalutate. È la persona dell'anno 2023 perché ha costruito un mondo tutto suo in cui c'è spazio per gli altri, perché ha reso la sua storia una leggenda globale e perché ha portato gioia a una società che ne aveva disperatamente bisogno. Così il Time nelle sue motivazioni. Si possono elencare tutti i suoi record di album venduti e tutte le volte che è stata numero uno nelle classifiche mondiali, ma ci soffermiamo su un aspetto della motivazione di Time. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo. Così ci è venuto in mente il diario sul Guardian di un abitante di Gaza, Ziad, un palestinese di 35 anni, che racconta la vita sotto le bombe, gli spostamenti da nord a sud e da sud verso il nulla. Scrive di una festa di compleanno per bambini, una cena tra amici quando tutto sarà finito, e si è trovato a canticchiare Shake It Off di Taylor Swift per farsi coraggio.
Vado con Ahmad a comprare alcune cose di prima necessità. Vedo una ragazza, circa 10 anni, con in mano un bidone d'acqua. Fa due passi e poi si ferma a riposare, e così via. È molto chiaro che è troppo pesante per lei. Abbiamo così tanta fretta che non ci fermiamo e non offriamo aiuto. Mi vergogno. Cammino deliberatamente in mezzo alla strada in modo che, in caso di bombardamento, sarò relativamente lontano dagli edifici. Mi ritrovo a canticchiare una canzone di Taylor Swift. Ma continuo a girare, non riesco a fermarmi, non smetterò di muovermi. È come se avessi questa musica in mente. Mi dico che andrà tutto bene.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi sono 61 giorni che la striscia di Gaza è sottoposta a intensi bombardamenti israeliani. Ci sono distruzioni ovunque e un bilancio dei morti che aumenta ogni ora. Il numero delle vittime è salito a 16.248, questo è l'ultimo censimento, tra cui 7.112 bambini, 4.885 donne, mentre il numero dei feriti ha superato quota 43.000. E per la prima volta da quando è in carica, Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, ha invocato per la guerra a Gaza l'articolo 99 della Carta ONU, che consente al segretario generale di portare all'attenzione del Consiglio di sicurezza qualsiasi questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e sicurezza internazionale. Guterres ha esortato i membri del Consiglio a fare pressioni per evitare una catastrofe umanitaria e lancia un appello affinché venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario. Sentiamo Emanuele Valenti.
I combattimenti di terra a Gaza non sarebbero mai stati così intensi come in questi giorni e in queste ore. I militari israeliani stanno cercando di colpire quelli che pensano essere i principali centri nell'organizzazione logistica di Hamas. Alcuni di questi sono a Khan Yunis nel sud e a Gaza City e Jabalia nel nord. Questi tre luoghi sono legati alla nascita di Hamas oppure ai loro attuali leader. Khan Yunis, per esempio, è la città di Sinwar, il capo dell'organizzazione. Israele ha ordinato a moltissime persone di spostarsi per evitare combattimenti e bombardamenti. Oltre l'80% della popolazione di Gaza è ormai fatta da profughi interni. Alcuni si sono spostati più volte. Oltretutto, le agenzie umanitarie continuano a dire che in realtà non ci siano più luoghi sicuri. Non ci sono più parole per descrivere il dramma umanitario dei civili di Gaza. Le pressioni internazionali su Israele aumentano con il passare delle ore. Gli Stati Uniti, il principale alleato, ha chiesto delle cose precise con la ripresa dell'operazione militare e la fine della tregua, ormai la scorsa settimana. Fare meno vittime, combattere in modo diverso rispetto a quanto successo nel nord della striscia prima del cessate il fuoco, non provocare altri grossi spostamenti di civili. L'esercito israeliano sostiene di fare il possibile per portare avanti la guerra in maniera chirurgica, ma in realtà sta facendo esattamente l'opposto rispetto alle richieste dell'amministrazione Biden. Per quale motivo, quindi, tutta questa potenza di fuoco? Qual è la strategia israeliana? Sulla carta l'obiettivo finale rimane sempre lo stesso: eliminare completamente Hamas, e ora i soldati israeliani sono fisicamente molto vicini al gruppo palestinese, sono sul suo territorio, non possono fare passi indietro. Ma l'intensità potrebbe anche rispondere a un'altra variabile, quella temporale. È vero che Netanyahu non sta ascoltando l'alleato americano, ma probabilmente sa di non poterlo fare all'infinito, sa di non poter tirare troppo la corda, anche alla Casa Bianca e al centro di pesanti critiche per l'appoggio che sta dando a Israele. In questa lettura c'è una potenziale contraddizione. Gli americani, dicevamo, hanno chiesto a Israele di non provocare troppe vittime civili, di essere molto più attento rispetto al passato. Ma questo potrebbe voler dire tempi lunghi, molto più lunghi. Possibile quindi che il calcolo di Netanyahu e dei vertici militari israeliano sia quello di andare avanti per la propria strada, sostanzialmente senza ascoltare voci esterne, nemmeno quelle degli alleati, e guardare invece appunto alla variabile temporale, sapendo che a un certo punto l'opinione pubblica interna, come in realtà sta già facendo, alzerà la voce per il ritorno degli ostaggi e gli alleati occidentali chiederanno seriamente di fermare il massacro dei civili palestinesi. Fino a quel punto penseranno di poter andare avanti, e in effetti lo stanno facendo. Probabile che stiamo parlando ancora di 2 o 3 settimane, fino a fine anno.
Intanto gli Stati Uniti hanno mandato, la Cina ha mandato un messaggio agli Stati Uniti del tipo: il Medio Oriente non è il vostro giardino. Sentiamo Gabriele Battaglia.
I maggiori paesi devono avere un atteggiamento di equità e giustizia sulla situazione di Gaza, Così il numero uno della diplomazia cinese, Wang Yi, che sia ministro degli esteri sia responsabile del partito per la politica estera, si è espresso oggi in una telefonata con l'omologo statunitense Anthony Blinken, aggiungendo che è necessario essere obiettivi e imparziali, mostrare calma e razionalità, fare un tentativo sostanziale per ridurre il conflitto e prevenire una crisi umanitaria più ampia. Se Cina e Stati Uniti concordano sulla soluzione dei due stati, Pechino, a differenza di Washington, sostiene la priorità assoluta di un cessate il fuoco immediato e, parole di Wang riportate da Xinhua, qualsiasi accordo riguardante il futuro della Palestina deve riflettere la volontà del popolo palestinese. La Cina crede che il nocciolo della questione, ha aggiunto Wang Yi, sia rispettare il diritto della Palestina allo Stato e all'autodeterminazione, che si traduca in proprietà palestinese, leadership palestinese e governo palestinese. Pechino si impegna inoltre a lavorare con tutte le parti per tendere a tal fine. Ed è vero che la Cina ha ottimi rapporti sia con Israele, con cui gli affari viaggiano a gonfie vele, sia con la Palestina, che ha riconosciuto come Stato fin dal 1988, cioè ben prima che stabilisse relazioni diplomatiche con Tel Aviv nel 1992. Inoltre Pechino non considera Hamas un'organizzazione terrorista. Durante l'ultima visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas a Pechino lo scorso giugno, Xi Jinping ha fatto una proposta in tre punti per risolvere il conflitto israelo-palestinese, chiedendo uno Stato palestinese sulla base dei confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, aiuti umanitari alla Palestina e la convocazione di una conferenza internazionale di pace ampia, autorevole e influente. Proposta che sul piano pratico oggi appare però superata dall'escalation.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Gran Bretagna, oggi Boris Johnson è stato ascoltato dalla commissione d'inchiesta indipendente sulla pandemia. L'ex premier ha ammesso di aver sottovalutato l'emergenza nonostante le scene terribili che arrivavano dall'Italia. Sentiamo Daniele Fisichella.
Innanzitutto Boris Johnson si è scusato con i familiari delle vittime del Covid e l'immagine di questa udienza è Boris Johnson che per un attimo sembra addirittura trattenere le lacrime quando parla di quei giorni terribili, ha detto che sono stati commessi degli errori, per esempio non aver fermato le manifestazioni sportive già a fine febbraio o lui stesso aver stretto le mani dei pazienti malati di Covid nel marzo del 2020. In quei giorni in Italia eravamo già in lockdown, ma qui in Inghilterra c'erano oltre 250.000 persone al Festival di Ippica di Cheltenham, e lo stadio del Liverpool era pieno per una partita di Champions League contro l'Atletico Madrid con tanto di 3.000 tifosi ospiti al seguito. Allora Johnson ha ammesso che il governo avrebbe dovuto agire in maniera più tempestiva e ha citato anche il caso del nostro paese, però poi nel suo stile si è difeso, è tornato all'attacco dicendo di aver fatto tutto il possibile e che la decisione del lockdown nel marzo 2020 in fondo era inevitabile e dettata dai suggerimenti che gli davano i vari scienziati che lavoravano con lui.
Tornando all'Italia, c'è anche una serie TV che ha documentato quei giorni in Gran Bretagna. Boris Johnson che guarda la TV, guarda quello che succede a Bergamo, ma non ha fatto nulla, forse quello che sarà ritenuto oltre ovviamente alla scena delle scuse e delle lacrime trattenute.
Il giudizio della storia sul governo Johnson e sul Covid sicuramente sarà legato a questa mancanza di azione alla fine di febbraio, nei primi giorni di marzo, ed è un'azione motivata anche da quel concetto che abbiamo imparato a conoscere, cioè l'immunità di gregge, che all'inizio era uno dei punti forti del piano sanitario del governo britannico, che per giorni ha evitato di imporre il lockdown, mentre in Italia c'era già un lockdown non soltanto al nord, perché la comunità scientifica in Gran Bretagna aveva suggerito al primo ministro di aspettare che il virus si propagasse naturalmente tra la popolazione per costruire una sorta di muro di resistenza allo stesso virus, ma poi non è stato così. E allora Johnson sì, ha ammesso di aver sottovalutato la situazione italiana, soprattutto quando all'inizio di Covid si parlava in Inghilterra come di un virus che circolava solo in Asia o solo a Bergamo. Poi, parlando dell'Italia, ha detto che le notizie che arrivavano dal nostro paese lo avevano sì allarmato, ma all'inizio Johnson non credeva nei numeri, e soprattutto quell'indice di mortalità dell'8% della popolazione tra i malati di Covid in Italia, e ha ammesso di aver sottovalutato il rischio, di credere che questo numero fosse troppo alto. Questa mattina fuori dall'aula dove si tiene l'inchiesta c'erano centinaia di persone che protestavano, anche familiari delle vittime, alcune gridando assassino all'ex primo ministro.
E che cosa serve questa commissione? Qual è la sua missione?
Ristabilire una verità, un ordine degli eventi e soprattutto dare giustizia a le migliaia di famiglie che hanno perso dei cari, dei parenti e degli amici, e in fondo consegnare alla storia della Gran Bretagna non solo una serie di fatti spiegati e di eventi messi nel giusto contesto. Non si tratterà di un giudizio penale o che può avere una qualsiasi ricaduta poi sulla vita pubblica degli interessati, però chiaramente sarà poi un giudizio a 360 gradi che investirà tutta la società britannica, qualcosa su cui riflettere e soprattutto su cui fare monito nella malaugurata ipotesi che possa ripetersi in futuro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano a cura di Roberto Festa.
Sono rimasti in quattro. Sono quattro i repubblicani che si incontreranno stasera nel dibattito TV in Alabama tra i candidati del GOP alla presidenza degli Stati Uniti. C'è Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina, già ambasciatrice all'ONU, unica donna in lizza. C'è Chris Christie, l'ex governatore del New Jersey. C'è Ron DeSantis, attuale governatore della Florida. E c'è l'imprenditore Vivek Ramaswamy. Si restringe dunque il campo dei contendenti repubblicani a Donald Trump. Grandi finanziatori, militanti, che non pensano appunto che Trump possa e debba essere il candidato repubblicano, si stanno concentrando su poche alternative possibili. A dare un'occhiata generale ai quattro, una cosa appare evidente, cioè con sfumature diverse, andando dal centrista Chris Christie al radicale Ron DeSantis al populismo bolsonariano di Ramaswamy, tutti e quattro i candidati rivelano proprio la svolta a destra imponente e significativa che ha segnato il Partito Repubblicano in questi anni. Tutti e quattro, infatti, con sfumature diverse, sono per limitare i diritti civili, in particolare l'aborto, per una deregulation imponente dell'economia, per il ritorno ad una politica di potenza americana nel mondo, per indebolire le tutele del lavoro, per limitare i poteri e i controlli dello Stato federale. Nikki Haley vorrebbe addirittura che un posto di lavoro nell'amministrazione statale non potesse durare più di 5 anni. Proprio Nikki Haley è la candidata che nelle ultime settimane è emersa come, diciamo, possibile principale forse sfidante di Donald Trump. Haley ha anche ricevuto l'endorsement, il sostegno dei fratelli Koch, i potenti miliardari e finanziatori di tante cause della destra repubblicana, il cui appoggio appunto conta in una campagna elettorale. Senza però comunque dimenticare una cosa, che tutti i sondaggi di questi giorni continuano a dare Trump in forte vantaggio nelle preferenze degli elettori repubblicani, sia su Haley che su Ron DeSantis. In Iowa, per esempio, il primo stato dove si svolgeranno le primarie, Trump appare intorno al 44% dei consensi. DeSantis e Nikki Haley veleggiano tra il 15 e il 17% dei voti. L'ex presidente resta dunque il re assoluto incontrastato, almeno per il momento, di queste primarie repubblicane, talmente su un altro pianeta che Trump non si preoccupa di discutere con gli altri candidati e quindi non partecipa ai dibattiti TV. Ieri comunque Trump era su Fox News per un town hall, per un incontro con gli elettori dell'Iowa, e quello che Trump ha fatto, ancora una volta, ha detto molto chiaramente, è disegnare la svolta in senso autoritario, secondo alcuni apertamente fascista, che dovrebbe contrassegnare il suo secondo mandato. Un governo a colpi di ordini esecutivi, incurante del ruolo del Congresso, della distinzione tra i vari corpi dello Stato. Nel programma di Trump, reiterato ieri appunto su Fox News, c'è la riproposizione del cosiddetto Schedule F, che gli consentirebbe di privare i funzionari governativi delle loro protezioni, vendicandosi con ritorsioni di ogni genere, per esempio il licenziamento, delle inchieste, delle indagini a suo carico di questi anni. Nel programma di Trump c'è anche un'ulteriore militarizzazione del confine meridionale, c'è il ritorno ad un uso massiccio dei combustibili fossili, c'è il protezionismo commerciale, c'è la cancellazione dei diritti delle persone transgender, c'è la cacciata degli homeless dalle città, c'è un test di educazione patriottica per gli insegnanti. Insomma, un complesso di misure molto più reazionarie rispetto a quelle del primo mandato e che fanno temere appunto l'instaurazione di un vero e proprio regime presidenziale autoritario negli Stati Uniti.
Adesso è il momento delle rubriche. Prima sentiamo Luisa Nanipieri con Graphic Novel.
La prima cosa che colpisce del graphic novel Racconto Palestina, firmato dal fumettista originario di Jenin, Mohammad Sabane, e pubblicato in Italia da Mesogea, è lo stile spigoloso e abrasivo dei disegni. Per raccontare l'incontro tra un palestinese in prigione e un uccellino che gli viene a cantare le storie raccolte dall'altro lato delle sbarre, l'autore ha letteralmente scolpito ogni pagina su delle tavole di linoleum o di legno, che ha poi ricoperto di inchiostro nero per la stampa. Questa tecnica, la linoleografia, crea un tratto ricco e luminoso, esaltando l'espressività dei disegni e il contrasto tra il bianco quasi accecante delle figure e il nero denso e avvolgente delle pagine. Una scelta di colori che è in parte un invito a prendere posizione, o con gli oppressi o con gli oppressori, non ci sono vie di mezzo, e in parte un modo di evocare, tramite la predominanza del nero, la cappa plumbea sotto cui vivono i palestinesi a causa dell'occupazione israeliana. La tecnica usata rimanda poi anche all'abitudine che hanno i prigionieri di incidere i muri delle loro celle. Durante il suo soggiorno nelle galere israeliane, che ha ispirato una parte del romanzo, lo stesso Sabane ha provato a scrivere sulle pareti, scoprendo che è molto più difficile di quello che sembra e che ci vogliono molta energia e impegno per riuscirci. Quindi, a modo suo, ha voluto scolpire in queste pagine le storie di chi vive in Palestina ed è prigioniero di una prigione a cielo aperto. Racconto Palestina, che l'anno scorso ha vinto il premio come miglior libro palestinese nel Regno Unito, non è un'autobiografia, né un reportage a fumetti e nemmeno un racconto fantastico, ma mescola i generi in modo poetico, delicato e potente. Prendendo in prestito la figura dell'uccellino all'artista e amico Maizar Abarud, che oggi è sotto le bombe a Gaza e che ha perso la casa e il suo studio, Sabane ci parla nonostante tutto di bellezza e di libertà. Lo fa anche mentre racconta la vita a Gaza prima della guerra, ritmata dal rombo costante dei droni israeliani di pattuglia, le Zennana, come la descriveva il giornalista Nidal al-Wahidi, di cui non si hanno più notizie da quando l'esercito è entrato nella striscia. Lo fa mentre parla di quel maestro di scuola che non sa mai se riuscirà a organizzare una partita di calcio perché quello studente è ferito, un altro è morto o l'altro ancora in prigione. O quando evoca l'acquisto paterno di un terreno per costruire la casa di famiglia che è stato espropriato da Israele e oggi fa parte di una colonia. Perché, come ribadisce più volte nel libro, anche se sono storie dolorose e forse proprio per questo, sono altrettante ragioni di non lasciare la Palestina. Nei disegni di Sabane, che oggi vive a Ramallah, non ci sono le colonie e nemmeno Gerusalemme, perché, diversamente da altri fumettisti internazionali che hanno parlato di Israele e Palestina, lui non ha accesso a quella parte del suo paese, non sa come sia. Non è quindi solo per il suo particolare stile artistico, ma anche perché gli illustratori palestinesi sono ancora pochi e perché sono ancora meno quelli che hanno scritto un graphic novel per raccontare il loro paese, che il suo lavoro è un'interessantissima eccezione da leggere da cima a fondo. Racconto Palestina di Mohammad Sabane, traduzione di Enrica Battista, 136 pagine in bianco e nero, edizioni Mesogea, 22 euro.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Energia dal mantenimento del livello dell'acqua per consentire il passaggio delle navi. L'adattamento al cambiamento climatico del canale Albert in Belgio consente anche la produzione di elettricità. La messa in sicurezza idraulica di una delle principali vie d'acqua derivate dalla Mosa è strategica per l'economia del paese. Mette infatti in comunicazione la parte vallone con il porto di Anversa, uno dei più grandi d'Europa per il traffico merci. Il fiume è alimentato solo dal ciclo delle piogge. I 129 km del canale Albert sono fondamentali per la loro funzione diretta e anche perché alimentano altre idrovie che collegano il Belgio con i Paesi Bassi e la Francia. Le situazioni di carenze idriche del passato erano state affrontate riducendo l'uso per irrigare e la distribuzione nei canali minori. Lo scenario dei mutamenti climatici fino al 2100 ha quindi indotto, nei primi anni 2000, le autorità belghe a ipotizzare un sistema di recupero delle acque. La previsione per il mese di agosto rispetto al nel secolo è di una riduzione delle piogge tra il 10 e il 40% in base a quanto si innalzeranno le temperature. Per questo motivo sono state ideate una serie di opere idrauliche per mantenere navigabile il livello del canale Albert, recuperando le acque del passaggio delle stesse navi. Ad Am, nel 2012, sono state realizzate quattro grandi pompe a coclea, note anche come vite di Archimede, per riportare al bacino superiore in 50 minuti la risorsa idrica usata per la gestione del salto. L'anno dopo, un impianto simile con tre vite è stato realizzato a Olen e nel 2018 ad Hasselt, quindi è proseguito in altri siti. Il canale Albert è pure usato per gestire l'eccesso delle piogge nei momenti di precipitazioni intense. Finora la media di produzione di energia idroelettrica è stata di 10 mesi all'anno grazie alle grandi coclee, che oltre a ridurre l'uso d'acqua diventano anche generatori di energia, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità e alla sicurezza idraulica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.